Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Così siamo giunti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ieri sera, nella prima parte del capitolo 9 dei Proverbi, abbiamo letto della scuola della saggezza. I versetti che concludono questo capitolo rappresentano la scuola della follia che molte persone frequentano. Perché è così. Se tu non frequenti quella scuola della verità, della saggezza, stai frequentando quella della follia. Leggiamo quindi Proverbi 9, versetti dal 13 al 18. La follia è una donna turbolenta, sciocca, che non sa nulla. Siede alla porta di casa, sopra una sedia, nei luoghi elevati della città, per chiamare quelli che passano per la via, che vanno diritti per la loro strada, dicendo «Chi è sciocco venga qua!» E a chi è privo di senno dice «Le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è delizioso, ma egli non sa che là sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in fondo al soggiorno dei morti». Vedi, amica, amico, anche la follia ha una scuola e la dirige. Di queste scuole ce ne sono molte attorno a noi oggi. I professori che vi insegnano non hanno bisogno di andare lungo le strade principali per invitare la gente a iscriversi e a entrare. La gente corre da loro, con naturalezza. Sono migliaia quelli che frequentano scuole come questa. Oh, quanti uomini cosiddetti saggi e intelligenti hanno frequentato i corsi che vi si tengono trovandovi una tragica fine. Uno di questi, Lord Byron, scrisse alla fine di una vita dissoluta: «I miei giorni sono nella foglia gialla. I fiori e i frutti dell'amore se ne sono andati. Il verme, il cancro e il dolore soltanto mi sono rimasti». Byron aveva tutto ciò che il mondo può offrire, un bell'aspetto, genio, fama, salute, eppure disse «il verme, il cancro e il dolore, soltanto questi mi sono rimasti». Questo è ciò che la scuola della follia ha fatto per lui. Un famoso attore americano, sposatosi più di una volta con le donne più belle del mondo, alla sua vecchiaia, prima di suicidarsi, lasciò scritto questa nota «La vita mi ha annoiato». Tragico, vero? Permettimi, amica, amico che ci stai ascoltando, di dirti queste parole. La follia dirige ancora la sua università e la lista delle persone che chiedono a gran voce di potervi entrare è molto lunga. Ma egli non sa che là sono i defunti, che i suoi convitati giacciono in fondo al soggiorno dei morti. Così si conclude il capitolo 9 dei Proverbi, è una conclusione molto tragica, ma vera, come del resto lo è tutta la parola di Dio. E tu, amica, amico, quale scuola stai frequentando? Sappi che in questo momento, se ti rendi conto che la tua vita non ti soddisfa, hai la possibilità di iscriverti a una scuola nuova. In questa scuola troverai ciò di cui tu hai veramente bisogno. E sai come fare? Devi semplicemente accettare l'invito che il Signore Gesù ti offre gratuitamente, mediante la fede in Lui, per ottenere il perdono di tutti i tuoi peccati e ricevere così in dono la vita eterna. Sappi che oggi vi è ancora posto, ma domani potrebbe essere troppo tardi. Le iscrizioni potrebbero richiudersi. Dal capitolo 10 vedremo in modo più dettagliato i proverbi di Salomone, scritti e messi in ordine da lui stesso. Inizia la seconda divisione principale del libro dei Proverbi, e qui vediamo che al giovane studente vengono date alcune linee guida utili per la sua vita. Queste sono lezioni che tu ed io dobbiamo imparare, non a una scuola comune, ma alla scuola di Cristo. Iniziamo quindi a considerare il versetto 1 di Proverbi 10. Proverbi di Salomone: un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è un dolore per sua madre. Un figlio saggio rallegra suo padre. Così abbiamo appena letto. E non ti è mai capitato, amica, amico, che stai ascoltando, di udire qualcuno che parla con orgoglio di suo figlio, perché studia con buoni risultati, o emerge nell'atletica o in qualche altra abilità? Il padre spesso si vanta dei suoi successi, dei successi del figlio, e ne parla a tutti, dicendo di lui «Mio figlio si è laureato in filosofia, insegna all'università», oppure «Mio figlio fa parte della tale squadra di calcio che gioca in Serie A». Ma supponiamo che il figlio sia stato bocciato o non ce l'abbia fatta entrare in una squadra. Allora il padre spesso diventa molto silenzioso e non parla affatto del figlio e si limita a tenere la bocca chiusa. Ma un figlio stolto è un dolore per sua madre. È la madre che si addolora maggiormente in una circostanza come questa. Il padre rimane in silenzio e ignora la cosa. Che illustrazione di vita è questa? Un ragazzo può essere un figlio saggio oppure stolto, l'uno o l'altro. Il versetto 2 di Proverbi, capitolo 10, parla della infruttuosità dei tesori guadagnati male e della liberazione che dà la giustizia. Infatti dice: «I tesori di empietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte». I tesori di empietà non fruttano. Questa è la prima parte del versetto ed evidenzia l'opera di certi uomini che hanno accumulato una grande fortuna, magari con grandi sacrifici o anche con lo sfruttamento, l'illegalità, i quali a un certo punto della loro vita devono inesorabilmente lasciare ogni cosa. Essi non possono portare con sé nulla della loro fortuna alla propria morte e spesse volte non riescono neppure a godersela mentre sono in vita. Ma la giustizia libera dalla morte. Vedete, amici ascoltatori, magari vi state chiedendo qual è questa giustizia. Essa è Cristo, il quale è stato fatto per noi non solo saggezza, ma anche giustizia. Un passaggio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, dice: «Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Questo è il messaggio che ancora oggi desideriamo annunciare a chi ci sta ascoltando, affinché chi crede in Gesù sia perdonato da tutti i suoi peccati e riceva in dono la giustizia di Cristo. L'Apostolo Paolo scrisse ai Romani che, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Il versetto 3 di Proverbi, capitolo 10, ci dice: «Il Signore non permette che il giusto soffra la fame, ma respinge insoddisfatta l'avidità degli empi». Ricorderai che in un passaggio di qualche trasmissione fa ho detto che penso ci sia un proverbio per ogni persona e che ci sono proverbi che si adattano ad alcuni personaggi biblici. Quando ricordiamo questo proverbio, il Signore non permetterà che il giusto soffra la fame, pensiamo a Giuseppe. Egli era stato venduto agli egiziani e deve aver pensato a quel punto che tutto era finito. Forse riteneva che Dio fosse molto lontano, eppure aveva fede in lui. Sappiamo che Dio non lo abbandonò, anzi, fece sì che Giuseppe, liberato dalla prigione, diventasse primo ministro nella terra d'Egitto e successivamente un aiuto per i suoi fratelli che lo avevano venduto, perdonandoli del torto subito. Passiamo ora ai versetti 4 e 5 di Proverbi, capitolo 10, nei quali si parla di pigrizia, laboriosità. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano laboriosa fa arricchire. Chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. Ma la mano laboriosa fa arricchire. Ci sono due parole che non possono stare insieme nella Bibbia: la fede e la pigrizia. Non si mescolano. Un cristiano pigro non è un cristiano con una vera fede in Dio. Il dirigente sarà quello che lavorerà, che faticherà. E questo mi ricorda l'Apostolo Paolo. Quando il Signore lo chiamò, certamente non chiamò una persona pigra, ma laboriosa per lui. Poi c'è un altro contrasto. Il ragazzo definito saggio o prudente è quello che lavora nell'estate, periodo nel quale tutti cercano un meritato momento di vacanza. Il ragazzo pigro è quello che dorme durante il periodo della mietitura, motivo per cui non porterà a termine il suo lavoro. Mio giovane amico cristiano, devi riconoscere che Dio vuole addestrarti e istruirti. C'era un giovane che non era soddisfatto del suo lavoro per il Signore. Voleva fare per lui più di quanto stesse facendo. E conoscendo la sua difficoltà, delle persone gli consigliarono di dedicarsi maggiormente allo studio della parola di Dio, per poterlo maggiormente conoscere. Ora, quella persona, ormai anziana, è grata per la possibilità avuta di essersi preparata bene nella sua parola, la parola di Dio. Più tardi, venne il giorno in cui Dio ha fatto sì che potesse mettere a frutto quella preparazione. E vorrei dire oggi a ogni giovane che mi sta ascoltando e che vuole essere usato da Dio, di cominciare a prepararsi ora, senza rimandare a domani. Ricorda che chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente o saggio. Queste affermazioni del libro dei Proverbi sono verità meravigliose, verità eterne. Non sono verità che ti fanno volare nei luoghi celesti, piuttosto ti equipaggiano per camminare qua giù, lungo le strade della tua città. Sappi che se non operano in te, non c'è qualcosa di sbagliato in loro, ma c'è qualcosa di sbagliato in te. Quindi prendi seriamente in considerazione ciò che devi fare. Continuiamo con la lettura di Proverbi, capitolo 10, versetto 6. Benedizioni si posano sul capo dei giusti, ma la violenza copre la bocca degli empi. Qui abbiamo avuto una magnifica illustrazione. Due uomini dell'Antico Testamento. Benedizioni si posano sul capo dei giusti E questo mi ricorda Samuele, il primo dei profeti di cui Dio si servì in modo potente per guidare il suo popolo. Ma la violenza copre la bocca degli empi. Questo invece mi ricorda Saul, il primo re di Israele, il quale, dice la scrittura, fu un re che non camminò secondo la volontà di Dio, arrivando a voler uccidere Davide più volte, a evocare gli spiriti, cosa che Dio aveva assolutamente proibito di fare, e perfino concludere la propria vita con il suicidio. La memoria del giusto è in benedizione, ma il nome degli empi marcisce. Questo versetto 7 che abbiamo appena letto mi fa pensare a certe persone che pochi anni fa erano celebri e famose, ma che oggi a poco scompaiono senza lasciare più nessun ricordo. Sono dell'avviso che moltissimi uomini di questa generazione saranno dimenticati nei prossimi 50 anni. Invece, la memoria di uomini e donne che hanno vissuto una vita di fede per Dio rimane come esempio, come stimolo per altri. La Bibbia dice a questo riguardo che noi siamo davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Tutto questo è scritto in Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 15. E tu, amica, amico, che profumo stai lasciando nella tua vita? I prossimi versetti di Proverbi, capitolo 10, ci parlano di cammino sicuro e di rovina, in relazione a diversi atteggiamenti. Iniziamo leggendo il versetto 8 che ci parla della differenza fra il cuore del saggio e le labbra dello stolto. Chi ha il cuore saggio accetta i precetti, ma chi ha le labbra stolte va in rovina. Le labbra stolte letteralmente stanno a indicare qualcuno che parla continuamente in un modo sciocco e che non dice nulla di buono. Egli si ritiene saggio di suo, senza ascoltare i consigli che gli si danno. Per contrasto, colui che ha un cuore saggio riceverà i comandamenti. Ricorda che ci fu un re, il cui nome era Nabucodonosor, che ascoltò i consigli di Daniele, un profeta di Dio, e prosperò. Ci fu un altro re, chiamato Baldassar, egli era uno sciocco e fece una brutta fine. Essa avvenne durante un banchetto regale in una triste notte, che segnò la fine per lui e per il suo regno. Questo lo troviamo scritto nel capitolo 5 del libro del profeta Daniele, ai primi 9 versetti. Dopo aver considerato che nessuno era in grado di darne una spiegazione, fu chiamato il profeta Daniele, il quale, guidato da Dio, disse al re senza nessun timore quale sarebbe stata la sua fine, la fine del suo regno. E l'ultimo versetto di quel capitolo di Daniele ci dice quale fu la fine rovinosa di quel re, che non tenne in nessun conto le parole che Dio continuamente gli rivolgeva. E tu, amica, amico che stai ascoltando la parola di Dio attraverso questa trasmissione, quale sarà la tua risposta? Continuerai la tua vita come se niente fosse? Oppure ti fermerai, chiederai perdono al Signore della stoltezza della tua vita per ricevere mediante la grazia la salvezza della tua anima? Io spero proprio di sì, che questa sia la tua decisione ora, in questo momento, e che tu diventi per la fede in Gesù un figlio di Dio. Leggiamo ora i versetti 9 e 10 di Proverbi, capitolo 10. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto. Chi ammicca con l'occhio causa dolore e chi ha le labbra stolte va in rovina. Questi versetti hanno in comune il cammino e il linguaggio. Il versetto 9 evidenzia in modo chiaro, irrevocabile, il cammino di una persona onesta, molto difficile da trovare ai nostri giorni. E qualcuno ha detto giustamente che l'onestà è la migliore polizza d'assicurazione. Ci auguriamo che tutti voi, cari ascoltatori, abbiate questa polizza. Nel versetto 10, invece, c'è qualcosa di molto interessante da sottolineare, e cioè che l'occhio e la bocca devono andare d'accordo ed essere in sintonia. Quando vedi un uomo che dice qualcosa e ammicca, vuol dire che non intendeva dire quello che ha detto. La sua bocca e la sua mente non vanno d'accordo. Quando non sono d'accordo, causeranno molto dolore. A chi si adatta, secondo te, questo versetto? Che ne diresti di Giuda? Il bacio di Giuda certamente era un bacio traditore. Il bacio dovrebbe denotare affetto, ma certamente non significava questo per lui. L'argomento dell'uso della bocca prosegue al versetto 11, sempre in Proverbi, capitolo 10. La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la bocca degli empi nasconde violenza. Non penso che questo versetto abbia bisogno di molte parole per spiegarne il senso. Esso ci rivela che le parole dette da un giusto sono una fonte di vita, di benedizione, E chi può essere così giusto da avere parole che sanno dare la vita? Solo Gesù. Un giorno Pietro, rispondendo a una domanda che Gesù aveva posto, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Puoi trovare questa confessione di Pietro nei riguardi di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68 e 69. Non certamente sarà così per la bocca degli empi. Chi sono loro, gli empi? Empio è tutto ciò che è opposto alla santità e quindi non ha nulla di Dio. E a questo riguardo Gesù disse un giorno, parlando del suo avversario, cioè di Satana: «Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è la verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna». È scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 44. Quindi, amica, amico che ci stai ascoltando, tu oggi, proprio oggi, puoi conoscere ciò che è verità e quindi avere la vita, distinguendolo da ciò che è menzogna e che nasconde violenza. E tu, cosa sceglierai? Ascolta, scegli Gesù. Lui è la via, la verità, la vita, quella vera, quella eterna. Un altro binomio in antitesi è amore e odio, come vediamo nel versetto 12 di Proverbi, capitolo 10. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Tutti conosciamo il male che ha causato e che ancora sta causando l'odio, sia nella famiglia come pure nella società. La stragrande maggioranza degli omicidi, delle violenze, delle guerre è dovuta all'odio. Proprio ai nostri giorni, nell'Europa civilizzata, emancipata, siamo stati testimoni di questa triste realtà. Sono certo nell'affermare che l'odio è la causa di ogni male. Ma se tutti siamo convinti di questa verità, altrettanto non lo siamo per l'altra verità che questo versetto ci rivela: ma l'amore copre ogni colpa. Questa realtà Dio l'ha rivelata alla croce, dove Cristo moriva al nostro posto per soddisfare la sua giustizia e rivelare il suo amore per te, chiunque tu sia e qualunque possa essere la tua vita. Sì, amica, amico, Dio non è passato sopra il nostro peccato, ma al nostro posto Gesù, il Santo, si è sacrificato, e chiunque crede in Lui riceve il perdono dei suoi peccati, perché il sangue di Gesù Cristo ci copre, nasconde ogni nostra sozzura. L'amore non passa sopra le colpe, ma le paga, coprendo tutti coloro che, riconoscendosi colpevoli, credono in Gesù come il loro Salvatore. E voglio fermarmi qui, proprio con queste considerazioni riguardo al sacrificio vicario del Signore Gesù. Io mi fermo qua, come vi dicevo, vi saluto innanzitutto, vi auguro un buon weekend, un buon riposo e mi raccomando, ci sentiamo la prossima volta, vale a dire lunedì sera. Ciao.